Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, l'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Seggini.
Cari amici, benvenuti alla 18ª puntata della serie di letture del libro Il Medioevo in Italia e in Europa, organizzate da Radio Svaboda in collaborazione con l'Associazione Culturale Dito nell'Occhio. Si tratta di una puntata piuttosto corposa, quindi non mi dilungherò a lungo nel preambolo. Siamo ancora nell'ottavo capitolo di cui completeremo la lettura oggi. È una puntata però che mi è piaciuto molto preparare, perché si occupa prevalentemente della situazione della cultura in Italia in questa prima fase del VI secolo. Descriveremo quindi le due figure di intellettuali più importanti di questo periodo storico in Italia, Cassiodoro e Boezio. Intellettuali ancora legati alla latinità classica, forse gli ultimi intellettuali latini in senso stretto, ma al contempo descriveremo a livello popolare invece la nascita di una nuova lingua, il volgare, la forma medievale della lingua italiana, che nasce dalla semplificazione del latino e dalla necessità di comunicare tra le popolazioni italiche, peraltro largamente analfabete rispetto alla situazione della classicità romana, e i nuovi barbari, per cui una lingua semplificata, una lingua meno raffinata, ma destinata a diventare però l'italiano di Dante nei secoli successivi. Vi lascio all'ascolto della lettura, sperando di non annoiarvi, e vi saluto. Dal latino al volgare. Teodorico non amò le lettere latine, ma ne comprese il valore proteggendole e conservandone, laddove fu possibile, la tradizione e l'insegnamento tra i romani. Certo, egli vietò ai suoi goti di mandare i figli nelle scuole, ma mostrò favore ai dotti romani, di cui si circondò e, proteggendo loro, tutelò indirettamente anche le lettere latine. Perché ancora, pur in questa fase di passaggio dal mondo antico al Medioevo, possiamo parlare di letteratura, cultura e filosofia classiche. Classico e quasi ciceroniano è il latino che questi letterati usano, classici i temi, a volte ispirati a figure ormai estinte del paganesimo, come capita Ennodio con le Vestali nel De capta civitatem ostium sacerdotes et Vestales virgenes. Ampollosa e vuota, ma accuratissima la retorica. La cultura latina di questi anni fu elegante e raffinata, come la poesia di Massimiano, con le sue elegie sulla vecchiaia e l'amore, sfacciate fino alla pornografia e al contempo sensibili e commosse nel descrivere il dramma della decadenza. Ma fu anche esercizio, spesso futile e pedante, di retori come Ennodio, capaci di panegirici per i potenti, tanto ampollosi e ornamentali quanto stucchevoli e servili. Soprattutto fu un fenomeno circoscritto a elite sempre più ristrette, non certo espressione del mondo reale in cui esse vivevano e si muovevano. E via via che quelle elite, negli anni, schiacciate dagli eventi e dalla decadenza del mondo classico, si andarono estinguendo, venne a scomparire anche la cultura classica di cui erano gli ultimi vessilliferi. Emergerà un'altra cultura, faticosamente e nelle difficoltà dei secoli bui, quella religiosa e scolastica dei monasteri cristiani, ma sarà un lungo e travagliato processo di cui ci occuperemo in seguito. Una cultura latina per aristocrazie esclusivamente romane, quindi, sempre più assediate dal dilagare di una società diversa, povera, scarsa di mezzi, totalmente analfabeta, e che del latino si disinteressa, anche perché ormai non lo capisce quasi più. Sono questi secoli in cui, infatti, si viene strutturando la lingua italiana volgare, destinata a diventare l'italiano moderno. Anche durante i secoli della grandezza romana il latino veniva parlato in modo non uniforme dai popoli che abitavano le province dell'impero. La provenienza geografica di un cittadino romano del vasto impero di Caracalla poteva essere facilmente identificata semplicemente dall'inflessione o dall'uso di determinate espressioni. Convivevano nel grande contenitore della lingua condivisa linguaggi che potremmo assimilare ai nostri dialetti e i romani chiamavano sermones vulgares. A influenzare ancora di più il modo di parlare degli abitanti dell'impero erano le differenze di classe e di livello sociale. Il latino parlato da un proletario dell'urbe o da un contadino della pianura padana non era certamente quello di Cicerone. Nei secoli questo latino popolare, o sermo plebeius, come appare corretto chiamarlo, aveva alterato la lingua di Virgilio, modificandone la struttura e semplificandone il lessico. Le parole arcane o di difficile declinazione erano state sostituite da altre più semplici, piane e immediate, connesse alle attività quotidiane del popolo. Così, solo per fare alcuni esempi, caput lasciò il posto a testa, che era un grosso vaso di terracotta. Il complicato os fu sostituito da bucca, ecus divenne caballus, espressione che indicava il cavallo da tiro, e ancora ignis divenne focus. Questo processo continuò nei secoli e gli inserimenti e le sostituzioni di vocaboli si moltiplicarono con i contributi di goti, bizantini, longobardi, franchi, normanni. La lingua di un popolo è il prodotto di una tensione continua tra tradizione e cambiamento, una struttura in eterno divenire che continua a modificarsi e continua anche ora. Tuttavia, certamente questi fenomeni si accentuarono con il crollo dell'impero romano, che fece perdere centralità e vitalità alla lingua latina. Un ruolo attivo nel successo del sermo plebeius lo ebbe certamente il cristianesimo. La religione di Gesù, infatti, si era affermata in prima istanza soprattutto tra i ceti popolari, assorbendone il linguaggio semplice e diretto. Peraltro, molto più funzionale alla sua divulgazione e a far proseliti tra la popolazione. In qualche misura il linguaggio classico delle aristocrazie lo rimase alieno e quando nei secoli della tarda antichità il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero, il linguaggio popolare, che le era consono, assunse una sorta di ufficialità. Così, nei decenni, i dittonghi si trasformarono in vocali singole, vennero eliminate le consonanti finali, la quantità sillabica si ridimensionò, le declinazioni, specie le più difficili, lasciarono spazio al più semplice uso delle proposizioni. Il primo a estinguersi fu il dativo, a cui seguì l'ablativo, e via via tutte le altre, finché non rimase solo l'accusativo a formare la struttura del lessico italiano attuale. Se si pensa a una società analfabeta, che viene conquistata da una classe dirigente a sua volta analfabeta, si capisce bene come il linguaggio, destinato a fare da mezzo di comunicazione tra le due componenti, fosse intrinsecamente costretto alla semplificazione. Ci vorranno molti secoli perché questa nuova struttura idiomatica assuma la dignità di lingua letteraria. I primi poeti in lingua volgare saranno uomini che vivranno negli anni a cavallo tra la civiltà cavalleresca e quella mercantile, e solo un lungo percorso, partito dai trovatori nelle corti feudali e passato attraverso San Francesco, la scuola siciliana e il dolce Stil Novo, potrà portare nel XIV secolo al linguaggio articolato e ricco di sfumature che ammiriamo nella Divina Commedia. Fino ad allora, pur osservando in alcuni casi l'emergere del volgare in documenti legali o contratti a livello locale, saremo in presenza di una separazione netta tra un mondo colto ma estremamente minoritario e circoscritto che si esprime, pensa ed elabora in latino e il mondo reale, pressato da ben altre urgenze, che conosce solo il volgare.
I grandi intellettuali dell'Italia del VI secolo, Cassiodoro e Boezio. Alla tradizione retorica romana del VI secolo appartiene sicuramente l'opera di Aurelio Cassiodoro, ma a differenza di quanto detto per Ennodio, la prosa celebrativa e apologetica di questi non nascondeva affatto una scarsa consistenza di contenuti e di pensiero. Cassiodoro è, senza ombra di dubbio, un uomo politico, un filosofo e un intellettuale con un coraggioso e lucido progetto istituzionale, con una precisa ideologia portante e con un notevole coraggio nell'azione sul campo. La sua adesione, e forse per certi versi anche il suo tentativo di indirizzo rispetto al progetto di integrazione di Teodorico, non nasce certo dal desiderio di mettersi al riparo adulando il potente di turno. Al contrario, Cassiodoro, pur consapevole della forza dei Goti sul piano militare, era determinato a opporre al loro dominio tutta la forza della cultura e della civiltà romane, della cui superiorità fu un assoluto sostenitore.
Le altre genti abbiano le armi, la sola eloquenza accompagni sempre i romani.
Cassiodoro era nato a Squillace, in Calabria, in un anno imprecisato intorno al 485, da una famiglia romana di alto lignaggio, probabilmente di lontane origini siriache. Il padre, che era stato un importante amministratore sotto il governo di Odoacre, lo aveva introdotto alla corte di Teodorico, dove si fece apprezzare per le sue notevoli qualità intellettuali e politiche. Nell'amministrazione del regno dei Goti egli arrivò a ricoprire l'importante incarico di Magister Officiorum. Cassiodoro fu un autore prolifico e con intenti che variarono molto, dalla politica in questi anni giovanili alla pura conservazione del sapere in quelli della senilità. Scrisse mentre era al servizio di Teodorico una grande storia dei Goti, l'Historia Gotorum, andata perduta. Era un'opera di notevole ampiezza e ricca di informazioni che oggi ci sarebbe molto utile per comprendere appieno le origini e le vicende oscure di questi popoli germanici. Ce ne sono rimasti alcuni brani riportati dallo storico bizantino di origine gotica Giordane, che la riassunse nel De origine actibusque getarum. In questa opera probabilmente Cassiodoro riferì ai Goti tutto quello che gli antichi avevano attribuito ai Geti e agli Sciti, ma soprattutto esaltò la tradizione familiare del clan di Teodorico, quello degli Amali. Lo scopo era eminentemente politico, esaltando una sorta di tradizione familiare si intendeva legittimare la monarchia barbarica. Inoltre, raccontando la storia dei Goti, li si proponeva come un popolo unitario e identitario, non come una federazione di clan barbarici, cioè, in modo piuttosto forzato e ideologico, si creava la tradizione di una civiltà sul modello di quella greca e romana. Dando loro una storia condivisa a cui fare riferimento come popolo, Cassiodoro intendeva creare i presupposti perché l'orizzonte psicologico di questi germani si allontanasse da quello dei selvaggi come gli Unni, per avvicinarsi a quello degli uomini civilizzati come i Romani. Ecco come consigliava un amministratore romano inviato ad amministrare le turbolente zone dell'Illiria.
Fa in modo di introdurre tra queste anime feroci le loro usanze, in modo che gli animi truculenti imparino a vivere umanamente.
Questo tentativo di conciliare il racconto storico con il progetto ideologico diventa molto più semplice da comprendere se si considera che la civilitas, la civiltà, era il perno centrale del pensiero di questo intellettuale. Egli sognava un regno nel quale due popoli diversi, per indole e vocazione, si ritrovassero uniti nella civilitas, ovvero soggetti a una legge chiara e rispettata.
Il rispetto delle leggi è indizio di civiltà.
In questo senso vanno interpretati anche i numerosi e probabilmente forzati riferimenti a Teodorico come restauratore della romanità. E nel nome di questa utopica, ma non priva di fascino, idea di integrazione civile di due popoli, bisogna interpretare anche l'adesione entusiastica di Cassiodoro al disegno politico del suo re, disegno che egli difese anche dopo la morte di Teodorico, guidando nell'ombra la figlia Malassunta nel suo ruolo di reggente. Il mondo che Cassiodoro aveva contribuito a creare e difendere crollò pochi anni dopo la morte di Teodorico, con l'inizio della riconquista bizantina dell'Italia durante le guerre gotiche. Il letterato romano, tra il 537 e il 538, certamente sfiduciato e inorridito per le terribili distruzioni di questi anni, abbandonò la vita pubblica. Tra il 537 e il 540 Cassiodoro scrisse Le Varie, una memoria di 12 libri della sua attività politica che servì in seguito da modello per lo stile cancelleresco medievale. Di poco successivo e considerato dall'autore come il tredicesimo libro delle Varie fu il De Anima, un testo di rifiuto della politica interpretata come distrazione dannosa dal raccoglimento religioso, unico valore importante per l'uomo. Dal 540 se ne perdono le tracce e lo si ritrova solo nel 550 a Costantinopoli, per poi vederlo rientrare nella natia Squillace nel 555. Ritiratosi a vita privata, fondò in una delle proprietà della sua famiglia un monastero denominato Vivarium, fornito di una ricca raccolta di codici e di uno scriptorium, che divenne il prototipo dei centri culturali monastici del Medioevo. Cassiodoro, traumatizzato dalle vaste distruzioni di libri e biblioteche di cui era stato testimone durante le guerre gotiche, promosse qui una intensa attività di traduzione di opere greche e scrisse, oltre a opere esegetiche e al De ortografia, la sua opera più importante, le Institutiones Divinarum et Secularium Litterarum. Si tratta di un manuale introduttivo allo studio sia della Bibbia sia delle arti liberali, dal carattere enciclopedico, che fece da modello a molte opere medievali successive, nelle quali si cercava di raccogliere e preservare quanto più era possibile del sapere antico. Un'urgenza determinata dalla sensazione di perenne precarietà e pericolo che la violenza dei secoli bui generò negli intellettuali. Questa era anche la filosofia fondante della vita monastica organizzata da Cassiodoro, che era assai diversa dall'ora et labora benedettino. Lo scopo di Cassiodoro era offrire alle classi colte romane sconfitte, impoverite, umiliate dagli eventi, un luogo sicuro, dove applicarsi alla conservazione meticolosa del sapere, minacciato dalle distruzioni, che era la vera finalità di tutta l'attività monastica. Egli intese il vivarium come salus anime et secularis eruditio. Con la sua morte però, avvenuta quando era molto vecchio, probabilmente nel 580, il monastero che aveva fondato andò rapidamente in rovina, al punto che oggi se ne sono perse le tracce. Anche se Cassiodoro fu letterato del suo tempo nello stile, generalmente troppo ampolloso e retorico per i palati moderni, di grande sostanza furono il suo lucido pensiero e la sua capacità di agire, anzi di reagire, di fronte alla decadenza del suo mondo. Ci resta di lui l'immagine di un intellettuale indomito e infaticabile nella conservazione e nella cura del sapere e del pensiero contro ogni avversità, per il bene delle future generazioni. Pur nella drammaticità dei tempi, quella di Cassiodoro fu una lunga vita che gli permise di attraversare quasi tutto il VI secolo e morire nella serenità del suo eremo vicino alla natia Squillace. Non fu lo stesso per l'altro grande intellettuale latino di questa epoca travagliata, Boezio, destinato a morire prematuramente, rinchiuso in una cella, per ordine dello stesso re che aveva servito brillantemente per anni. L'epilogo tragico della sua esistenza ne fece un martire del cristianesimo, anche se certamente non siamo di fronte a un mistico o un predicatore, ma soprattutto ne accrebbe il mito. La sua morte drammatica contribuì a elevarlo a icona della cultura medievale, nella quale sarà un dominatore per secoli. Non fu comunque una fama immeritata. Boezio fu, in effetti, un gigante dello spirito umano e ci ha lasciato una delle opere immortali della letteratura di tutti i tempi, quel La consolazione della filosofia, scritto durante gli ultimi anni della sua vita, nella cella dove era detenuto, e il cui elenco delle edizioni pubblicate occupa ben 50 pagine del catalogo del British Museum. Questo trattatello in forma poetica e allegorica rappresenta uno dei più bei testi di intima riflessione filosofica sulla vita e sui suoi significati, nonché probabilmente l'ultimo capolavoro della cultura classica. Anicio Manlio Torquato Severino Boezio nacque a Roma nel 480 dalla nobile e antica famiglia degli Anici. Avviato da subito agli studi, come era tradizione per i giovani dell'aristocrazia senatoriale latina, prima di poter completare il percorso didattico rimase orfano del padre e venne adottato da Quinto Aurelio Memmio Simmaco, appartenente alla più potente e prestigiosa famiglia del patriziato romano del V secolo. Vivendo nella casa di Simmaco, Boezio ne conobbe la figlia, Rusticiana, che in seguito sposò in seconde nozze e che gli diede due figli. Egli, quindi, si trovò a vivere per nascita, per formazione, per interessi politici nell'ambiente legato alla fazione politica senatoriale che aveva in Simmaco il suo capo e che godeva di vasto prestigio e di sicura influenza alla corte di Teodorico e a quella di Costantinopoli. Dato il talento che mise immediatamente in mostra e venne lodato pubblicamente da Cassiodoro, l'adesione al disegno politico di Teodorico significò per Boezio una rapidissima ascesa nell'ambito dell'amministrazione civile del regno. Fu dapprima questore e patrizio. Nel 510 ebbe il consolato e nel 522, poco prima di cadere in disgrazia, divenne addirittura magister officiorum. Come per tutti gli intellettuali latini del regno, anche nel caso di Boezio il contributo alla politica teodoriciana fu anche di natura culturale. Boezio fu più volte pregato da Teodorico di mettere a disposizione della corte le sue conoscenze relative al quadrivio delle arti liberali, quelle che oggi definiremmo scienze matematiche. Gli venne così chiesto, ancora giovanissimo, di scegliere un suonatore di cetra, la musica era considerata scienza matematica, da inviare al re dei Franchi Clodoveo, e in seguito fu chiamato a presiedere alla costruzione di un orologio che il re Goto intendeva regalare al re dei Burgundi Gundobaldo. Come esperto di aritmetica gli fu affidata la supervisione al pagamento dei dipendenti del palazzo reale. Boezio non faceva mistero del suo ambizioso programma culturale, tradurre le maggiori opere greche relative all'insegnamento scolastico, commentandole assieme ai testi latini dello stesso tipo. Desiderava tradurre tutto Platone e gran parte di Aristotele e accompagnarli ai suoi scritti. consapevole del progressivo allontanamento dell'Occidente dalle centrali del sapere greco, percepiva forse il rischio per l'Italia e le altre ex province europee di perdere contatto con la grande tradizione filosofica ellenistica. Nel 522 la politica di Teodorico di composizione delle divisioni interne in un sistema istituzionale condiviso, di armonia con la corte bizantina e di collaborazione pacifica con gli altri regni barbarici raggiunse l'apice del successo e Boezio, che di questa politica era personaggio iconico, venne nominato Magister Officiorum, mentre i suoi giovanissimi figli divennero consoli. Boezio non era tra i senatori che caldeggiavano con eccessiva enfasi un riavvicinamento a Bisanzio, ma al contempo dava le migliori garanzie alla nuova dinastia imperiale di Giustino e Giustiniano. Ai loro occhi di restauratori dell'ortodossia contro ogni eresia, Boezio vantava il merito di aver scritto alcuni raffinati trattati teologici riguardanti le principali questioni al centro del dibattito dell'epoca. In questi scritti, peraltro, egli giungeva a conclusioni sostanzialmente in linea con quelle della corte bizantina. Si è a lungo discusso sull'attribuzione a Boezio di questi 5 trattati di materia religiosa e sul suo rapporto con la religione cristiana, ma è oramai assodato che si trattò di opere sue. In realtà il sistema politico costruito o vagheggiato da Teodorico si andava sgretolando. Le divisioni dottrinali tra Roma e Bisanzio, non prive di riflessi politici, erano state finalmente appianate anche grazie alla mediazione del re Ostrogoto, che puntava in tal modo a giocare un ruolo di primo piano nella politica mediterranea ed europea. Ma come abbiamo accennato, egli aveva sottovalutato l'importanza che quelle divisioni avevano avuto nel far convergere per qualche decennio i suoi interessi con quelli del papato e dell'aristocrazia romana. Il 6 maggio 523 morì il re dei Vandali Trasamondo, aprendo una stagione di crisi nel sistema di alleanze di Teodorico con i regni romano-barbarici. Gli eventi precipitarono dopo il 6 agosto 523, data in cui morì il papa e che segnò la fine del periodo di intesa tra Goti e papato. Ne seguì un sempre più evidente avvicinamento tra l'imperatore Giustino e la Chiesa romana, con forte rafforzamento, specie tra gli aristocratici romani, stanchi delle sempre maggiori intemperanze dei Goti, dell'ideologia della tradizione latina. Riprese vigore l'idea della cultura eminentemente romana e cattolica, che personaggi come Simmaco e Boezio parevano incarnare, come fondamento della convivenza civile, in aperta competizione con l'elemento germanico. La mediazione di Teodorico era saltata, si preparava il conflitto ideologico che portò alla guerra con Costantinopoli. Queste divisioni latenti ideologiche divennero scontro politico dichiarato quando Giustino, in accordo con il Papa Romano, nel 524 varò dure misure anti-ariane. Tali misure, per motivi di tradizione, per vincoli di subalternità formale e per opportunità teologica, non poterono che essere fatte proprie anche dal papato. Questa posizione determinò una vera e propria crisi internazionale e la rottura definitiva tra Teodorico e la Chiesa, ma soprattutto tra la monarchia gota e l'aristocrazia senatoriale romana. Il re mutò la sua politica di mediazione in una strategia di forza e di minaccia, pur continuando a cercare inutilmente soluzioni diplomatiche che ebbero il solo effetto di evidenziarne l'isolamento. Le cose precipitarono rapidamente. Il Papa Giovanni I, al ritorno da un viaggio a Bisanzio, dove era stato accolto con tutti gli onori nella primavera del 526, venne arrestato e messo in galera su ordine di Teodorico, per morirvi il 18 maggio dello stesso anno. Ma prima di osare tanto, Teodorico aveva tentato di colpire la classe senatoriale romana, mettendo sotto processo, con le accuse di cospirazione e di stregoneria, quel Severino Boezio, che ne rappresentava certamente il campione morale. A Pavia erano state intercettate alcune lettere dirette alla corte di Bisanzio, in base alla quale un referendario, ossia un referente imperiale di nome Cipriano, accusò il nobile romano Albino di cospirare ai danni di Teodorico. Boezio difese Albino, secondo lui vittima di diffamazione, e dichiarò che se Albino era colpevole, allora lo erano anche lui stesso e il resto del Senato. Nel settembre 524, però, furono avanzate nuove accuse, questa volta a carico suo, basate su lettere probabilmente falsificate, nelle quali Boezio avrebbe ipotizzato di restaurare la libertà di Roma. Fu quindi deposto dalla carica di Magister Officiorum, che venne affidata a Cassiodoro, e incarcerata a Pavia, con la risibile accusa di praticare arti magiche. Boezio venne giudicato a Roma da un collegio senatoriale di 5 elementi estratti a sorte, ma il clima di duro contrasto politico e di intimidazione nel quale avvenne il dibattimento non lasciò molti margini di giudizio. Il Senato romano, condizionato dalla forza del re dei Goti, fu costretto suo malgrado ad abbandonare al suo destino il proprio campione. Boezio venne condannato a morte. La sentenza gli venne notificata nell'estate del 525 e fu poi eseguita per ordine di Teodorico nel 526, anche se la tradizione la faceva risalire a 2 anni prima. A questa vicenda drammatica dobbiamo la sua opera più nota, commovente, intima e personale, scritta durante la prigionia, il De Consolazione Filosofia. L'opera, di dimensioni limitate, ma destinata a garantire gloria eterna al suo autore, è una delle più alte proteste dello spirito umano contro la barbarie dei tempi. In questo trattatello poetico, dalla struttura fortemente allegorica, Boezio, messo a dura prova dal destino e dalla violenza degli uomini, mette a nudo la sua spiritualità e si rivolge, disperato, alla filosofia per trovare risposte e, laddove sia possibile, pace interiore. Un'opera scritta per se stesso, intima e profonda, ultima grande espressione della letteratura latina classica e al contempo già caratterizzata da una tensione emotiva tipicamente moderna. La filosofia si presenta a Boezio in sogno, sotto sembianze femminili, per aiutarlo a lenire l'immenso dolore per le accuse ingiuste e la sorte sfortunata. Delicato e struggente il gesto con cui, usando la sua veste, ella gli asciuga le lacrime prima di iniziare a consolarlo. Durante lo svolgersi di questa opera commovente, l'intellettuale dalla vasta cultura saprà risollevarsi con la ragione e con il cuore dall'avvilimento delle ore più buie. La filosofia descrive a Boezio un mondo barbaro e ostile, in cui il male, rappresentato dalla violenza dei goti, oscura le virtù dei pochi saggi filosofi, identificati nell'opera con i letterati latini della cerchia di Boezio. È questa prima parte, quella in cui l'autore respinge le accuse mossegli e difende l'operato e i valori della componente romana della società del suo tempo. Ma, pur in questa apparente ingiustizia, della vita bisogna saper accettare il bene e il male senza scoraggiarsi, perché la felicità vera dell'uomo deve essere cercata nell'intimo.
Lascia che fuori imperversi la tempesta. Chiuso nel tranquillo rifugio della tua anima, puoi ridere della furia del cielo.
Boezio sarà ricordato soprattutto in seguito alla tragica morte, come un martire della fede. Tuttavia, qui siamo all'interno di logica del pensiero ellenistico stoico, più che in un ambito culturale e religioso. Ecco perché questo piccolo capolavoro è considerato un testo classico della letteratura latina. Il testo non contiene mai riferimenti precisi alla religione cristiana, come se Boezio, coraggiosamente e in linea con i filosofi greci di cui si sentiva erede, avesse voluto affrontare la tragedia personale con il solo strumento della ragione. L'autore si spende a lungo nel proporre il disprezzo, sempre in chiave stoica, per la gloria politica, interpretato come rifiuto dell'enfasi sulle cose terrene. Ma in lui non vi è affatto giudizio negativo riguardo all'azione umana, a cui comunque attribuisce il valore positivo di una forza benefica della natura, quasi un segreto contenuto morale.
È il bene che gli uomini cercano con tanta sì diversa attività, nel fatto che le loro opposte e diverse volontà, pur divergendo nei mezzi, si rivolgano al bene, si può vedere quanto grande sia la forza della natura.
Pur stanco, sfiduciato e avvilito, Boezio non mostra mai rancore verso la vita e sfiducia nell'amore. Anzi, in questo filosofo della cristianità, l'analisi stoica lascia il posto, durante la fase delle conclusioni, allo spirito religioso. La felicità non è negata, ma riposta in qualcosa di più solido e profondo delle bramosie della vita, che in questo uomo, vissuto tra influenze neoplatoniche e religione cristiana, non può che essere il sommo bene. In lui si placano i dolori perché si entra nel mondo dello spirito, donde son banditi, come egli stesso scrive, quegli oppressori feroci che i popoli infelici temono. Raggiunta la consapevolezza del regno dei giusti, la percezione delle cose umane cambia. I malvagi diventano in primo luogo infelici e Dio, in quanto eterno, non è certamente legato alle discontinuità della nostra volontà. Egli è giudice, non motore del male. Così, questo piccolo volume, iniziato all'insegna dei ricordi, dei rancori, della tragedia personale, si chiude in forma di trattato teologico nella serena percezione del mondo dei cieli. Ci piace lasciare questo gigante della cultura medievale con un bel passo di Gabriele Pepe.
Si capisce che questo libro doveva diventare così importante nel Medioevo. Era l'ultimo modello di una letteratura ancora equilibrata, sana, di un animo eroico, ma senza pose, severo, circospetto. I suoi versi non sono poesia, ma almeno conservano la dignità dei classici, la sobrietà dell'espressione. Il De Consolazione non è quindi opera né di pura poesia né di filosofia. È un'autobiografia, la confessione dei pensieri che un'anima cristiana ha avuto in un carcere, dove sono ritornati Platone e Aristotele a insegnargli ciò che è veramente umano. In quest'umanità sono penetrate molte esperienze decadentistiche, ma quando alla letteratura dell'opuscolo si unisca la considerazione della fine dell'autore, allora Boezio si afferma veramente per il Medioevo, come il più alto maestro di vita, per quell'età che della vita andava sempre più smarrendo il vero senso.
Dopo Teodorico, la reggenza di Amalassunta. Alla morte di Teodorico, la corona passò formalmente al nipote di soli 10 anni Atalarico. Tuttavia, in attesa della sua maggiore età, la reggenza fu assunta dalla madre Amalassunta, figlia del defunto sovrano. Amalassunta era nata a Ravenna nel 495 dalla principessa Audefleda, sorella del re dei Franchi Clodoveo, andata in sposa a Teodorico intorno al 493. La giovane principessa era cresciuta nel raffinato ambiente della corte ravennate, circondata da illustri rappresentanti della cultura latina, di cui, secondo Procopio di Cesarea e Cassiodoro, era profonda ammiratrice e cultrice. Oltre alla lingua madre dei Goti, Amalassunta parlava con grande naturalezza greco e latino ed era innamorata dell'Italia. Le fonti, ma anche la statuaria dell'epoca, ce la riportano come una donna di grande bellezza e dal carattere forte, quasi virile, desiderosa di cancellare il brutto ricordo degli ultimi anni di regno di suo padre Teodorico, quando uomini di grande valore come Boezio e Simmaco erano stati mandati a morte con discutibili accuse di cospirazione antigota. Amalassunta, seguendo le ultime raccomandazioni di Teodorico sul letto di morte, riprese il progetto politico di integrazione e convivenza pacifica che il padre aveva perseguito per decenni prima della deriva antiromana degli ultimi 2 anni. Essa governò dal 526 al 534, appoggiandosi al Senato e in particolare al grande ideologo del progetto teodoriciano, Cassiodoro, che la affiancò con il ruolo cruciale di Magister Officiorum. Nella prima fase della sua reggenza, la principessa fronteggiò alcune gravi difficoltà. La politica di conciliazione con Costantinopoli non poté realizzarsi con effetti immediati ed ella si trovò a dover spingere una violenta offensiva dei gepidi nei Balcani, probabilmente sobillati proprio dalla corte bizantina. L'esercito ostrogoto sventò questa minaccia, ma le coste del regno continuarono a essere tormentate dalle incursioni di corsari vandali e greci per alcuni anni, fino a quando la situazione internazionale si risolse in rapporti più amichevoli. Con cocciutaggine e determinazione, pur trovando continue resistenze nelle frange numerosissime degli estremisti delle due fazioni, Gota e Latina, Amalassunta riuscì a ricomporre la rete di rapporti civili e di mediazioni su cui si fondava il progetto di nazione pacificata. Venne eletto nel 526 al soglio pontificio, dopo un duro confronto, il candidato preferito da Teodorico, Felice IV, che inaugurò una stagione di minori tensioni tra la Chiesa romana e il regno. Il nuovo pontefice riuscì anche a intrattenere rapporti cordiali con gli ambienti religiosi e politici orientali e questo certamente ebbe un ruolo nel favorire una rapida ricomposizione delle tensioni tra Ravenna e Costantinopoli. Nel tempo Amalassunta e il suo governo si prodigarono in provvedimenti a favore della Chiesa e del clero con la cessione di edifici per il culto e importanti garanzie di autonomia sul piano giuridico. Nella gestione delle questioni interne, la politica di rafforzamento e di conciliazione fu perseguita con tenacia e determinazioni ancora maggiori. Il goto Tuluin fu elevato a comandante militare, ma al contempo fu eletto Patricius Presentalis con il diritto di sedere in Senato, cooptandolo così nella classe senatoriale. Per dare un segnale forte del cambiamento di rotta, Amalassunta fece restituire ai figli di Simmaco e di Boezio i beni paterni confiscati al tempo delle condanne. Ma soprattutto la reggente si mostrò sollecita con il programma edittale di Atalarico nel frenare gli abusi della struttura amministrativa del regno, reso iniquo dalla ingorda disonestà dei funzionari, da soprusi, violenze, spoliazioni che suscitavano proteste continue da parte dei provinciali. Per stemperare le tensioni sociali, Amalassunta prese spesso provvedimenti diretti ad alleviare la miseria delle popolazioni, afflitte dalle carestie e impoverite dalle scorrerie dei barbari confinanti, come Burgundi e Alamanni. Proprio la politica estera fu però il tallone d'Achille di questa donna capace e intelligente, perché probabilmente se ne interessò troppo poco. Ma forse sarebbe più giusto dire che, profondamente romanizzata come era, privilegiò troppo il rapporto con l'impero orientale, non dando giusto peso alle questioni che riguardavano le relazioni con i regni barbarici europei. Di errore si trattò perché, pur essendo territorio di confine con l'impero e pur essendo erede della classicità, l'Italia era oramai chiaramente inserita in quell'area geopolitica occidentale destinata a divenire il nucleo centrale della civiltà europea. Di anno in anno lo scacchiere occidentale diventava ad ogni parte più instabile. Sotto Teodorico, i re dei Visigoti e dei Turingi, legati in parentela alla casa degli Amali, erano stati aggrediti e sconfitti e eliminati dai potenti e sempre più aggressivi Franchi, i quali in seguito, durante il regno di Amalassunta, presero a incalzare altresì i Burgundi. I rapporti fra Ostrogoti e Vandali erano estremamente tesi in seguito all'assassinio di Amalafreda, sorella di Teodorico, sposata a re Trasamondo. Il crimine era avvenuto nel corso delle feroci lotte politiche intestine a quel regno travagliato e indebolito che Giustiniano si apprestava a schiacciare con la sua prima brillante campagna a occidente tra il 533 e il 535. Anche sul fronte interno i delicati equilibri su cui si fondava la politica di conciliazione iniziarono ben presto a mostrare i loro limiti. Certamente la reggenza di Amalassunta segnò un ritorno brillante alla politica degli anni migliori di Teodorico, ma essa urtò in modo irreparabile contro le naturali tendenze dei Goti, che erano ancora troppo legati alla tradizione tribale per accettare l'esercizio di una sovranità istituzionale che sostituisse in toto la legge della violenza. L'insieme di regole, leggi, tribunali e convenzioni civili che molti di essi avevano vissuto come un odioso cappio alla loro irruenza e alla loro bellicosità erano state già ferocemente criticate durante il regno di un monarca forte e carismatico come Teodorico. Non poteva essere certamente il potere rappresentato da una figura femminile, ostinatamente indifferente ai venti di guerra che soffiavano in Europa, a trattenerli dall'opporsi con veemenza a questa deriva. L'opposizione ostrogota cominciò col protestare contro l'educazione romana che la madre aveva fatto impartire da Talarico, pretendendo di assumersi la cura del giovinetto. Fu l'inizio manifesto di un contrasto aperto tra il partito nazionalista goto e la reggente, i cui esiti determinarono la peggiore crisi mai vissuta dalla penisola italiana nella sua storia. Fu in questa fase che la reggente usò la mano pesante, mandando a morte tre aristocratici goti, rei di avere cospirato contro di lei. Le nostre principali fonti in questo periodo sono Cassiodoro, in modo piuttosto discontinuo, e soprattutto Procopio di Cesarea e Gregorio di Tours, il primo tendenzialmente incline a inserire come fatti assodati quelle che sembrano essere più che altro pennellate di colore, e il secondo chiaramente ostile all'ariana Malassunta. Volendo dar credito a queste fonti, Amalassunta, nel timore di venire travolta dall'opposizione interna, avrebbe chiesto segretamente a Giustiniano di potersi trasferire nell'impero, portando con sé il tesoro del regno, la somma enorme di 2.880.000 solidi d'oro. L'offerta della reggente sarebbe avvenuta nel 532, subito dopo la repressione a Costantinopoli della rivolta del Nica, che rischiò di travolgere Giustiniano e Teodora e di cui ci occuperemo in seguito. Non appare remoto, in effetti, che Amalassunta avesse accarezzato l'idea di inserirsi in prima persona nella vita dell'impero, arrivando addirittura, come insinua Procopio negli Anecdota, a volersi sostituire all'imperatrice Teodora al fianco di Giustiniano. In tal modo Amalassunta avrebbe realizzato quel progetto che gli oppositori interni le attribuivano, di volersi cioè cercare un altro marito, ovviando alla precarietà della salute del figlio che metteva gravemente a rischio la sua autorità sui Goti e sugli italiani. Al di là della loro credibilità, queste testimonianze ci riportano l'elemento personale, psicologico, di una donna che deve combattere contro insidie di ogni genere, in un ambiente eminentemente maschile, ma determinata a perseguire ed esercitare il potere, aspetto del carattere di Amalassunta su cui tutte le fonti concordano. In questo rinnovato clima di aperta tensione, la politica di Bisanzio, sempre più o meno ostile agli Ostrogoti, inclinò maggiormente verso il papato e l'aristocrazia romana, accentuando nelle popolazioni italiane il disagio dell'essere soggette a barbari ariani. Ma le cose per Amalassunta precipitarono rapidamente con la precoce morte del figliolo Atalarico, avvenuta il 2 ottobre 534. Morì di tubercolosi, probabilmente anche in seguito agli stravizi a cui l'educazione germanica lo aveva esposto. Morto Talarico, Amalassunta, in teoria, non aveva alcun diritto di regnare, perché la successione dei sovrani ostrogoti avveniva esclusivamente per linea maschile e lei non era mai stata regina, ma soltanto reggente per il figlio minorenne. Ora che era esposta e vulnerabile, i tanti nemici che si era fatta nel partito goto nazionalista iniziarono a farsi minacciosi. Del resto, durante la sua reggenza, la figlia di Teodorico non aveva esitato a mettere a morte gli oppositori più ostinati di quella fazione e ora i parenti reclamavano vendetta. Amalassunta, mentre continuava a trattare con Giustiniano, lusingando le sue mire riguardo all'Italia, decise di associarsi al trono un aristocratico del suo clan, il cugino Teodato, per poter legittimare la sua sovranità. aiuta a comprendere la complessità degli intrighi e la precarietà delle alleanze politiche di questo periodo ricordare che, contemporaneamente, ad Amalassunta, anche Teodato, sostanzialmente signore dell'Italia centrale, trattò a lungo con Costantinopoli per la cessione dei suoi possedimenti in cambio di un ruolo attivo nella politica imperiale. Il rapporto tra i due cugini è controverso. Parrebbe che non sia stato celebrato alcun matrimonio, perché Teodato aveva già moglie, una certa Gudelina, che viene chiamata regina negli atti ufficiali della raccolta di Cassiodoro. Si tratterebbe più che altro di una forma di associazione formale al trono del potente aristocratico duca della Tuscia, volto a puntellare il potere di una sempre più disorientata Malassunta. Teodato era un uomo ambizioso, avido e senza scrupoli, che si era già scontrato in passato con Amalassunta, la quale gli aveva imposto la restituzione di terre da lui abusivamente occupate in Etruria. Ora aveva l'occasione per vendicarsi e compiacere al contempo il partito goto nazionalista e alcuni ambienti vicini a Teodora della corte di Costantinopoli. Il 30 aprile 535, pochi mesi dopo l'associazione al trono di Teodato, questi fece arrestare Amalassunta e la relegò nell'isola Martana, ove sorgeva un munito castello, in quel paradiso naturale che è oggi il lago di Bolsena. Una prigione dorata in mezzo al lago, da cui era impossibile fuggire o fare appello agli amici. Secondo Giordane, poche settimane dopo, nel maggio o nel giugno del 535, alcuni sicari inviati da Teodato sorpresero Amalassunta nel bagno e la strangolarono. Tutto si svolse così in fretta che la sventurata, forse, non ebbe neanche il tempo di intuire il pericolo. Ma fu un delitto maldestro e frettoloso, non si ebbe nemmeno l'astuzia di simulare una morte accidentale. Questo delitto fornì successivamente il pretesto a Giustiniano per scatenare la guerra. Si tratta di uno dei grandi thriller irrisolti della storia. Teodato agì di propria iniziativa? Fu manovrato da Giustiniano? O addirittura da Teodora, moglie dell'imperatore e gelosa della potenziale rivale? Nel carteggio diplomatico della cancelleria ostrogota, pubblicato in seguito nelle varie da Cassiodoro, in una lettera di Teodato e Gundelina in risposta a Teodora vi è una frase che sembra essere un pesante indizio a carico della corte bizantina.
Quando poi a quella persona, circa la quale c'è giunta sussurrata qualche mezza parola, sappiate che è stato disposto secondo i vostri desideri.
Ma sono indizi, non prove, e il caso resterà aperto in eterno. Questa, dunque, fu la fine di Amalassunta, all'età di circa 37 anni, e con essa ebbe inizio la fine del regno ostrogoto. Da allora Amalassunta divenne una bandiera per giustificare da parte di Giustiniano, che riconobbe in una prima fase il regno di Teodato, le sue ingerenze in Italia e per tentare di comporre in un compromesso le difficoltà italiane. Ma non fu possibile più alcuna mediazione tra componente germanica, popolazione italica e impero romano orientale. Anzi, la violenta morte della regina divenne il pretesto per scatenare l'offensiva bizantina nel sud Italia. In quello stesso 535 l'esperto generale bizantino Belisario sbarcò in Sicilia alla testa di un piccolo ma efficiente esercito, dando inizio a una guerra che durerà 18 anni fino al 553, in un crescendo di devastazioni, massacri, carestie e pestilenze, fino ad arrivare a casi di cannibalismo. Alla fine i bizantini vinsero, ma fu una vittoria effimera e l'Italia giunse al punto più grave della sua crisi economica e demografica, finendo preda rapidamente di un altro popolo barbarico. Ma sono vicende che affronteremo nei prossimi capitoli. Con la descrizione di Amalassunta della sua tragica fine si chiude l'ottavo capitolo del libro. Dalla prossima puntata inizieremo la lettura del nono capitolo, nel quale descriveremo un'altra grande figura dominante femminile di questo periodo storico, quella di Teodora, la moglie dell'imperatore Giustiniano, e Augusta dell'impero d'Oriente. Personaggio affascinante, donna in carriera, partita da umili origini, diventata una grande imperatrice di notevole personalità e forza politica. Ma il prossimo capitolo più in generale sposterà il focus della nostra attenzione sull'impero romano orientale. Descriveremo la grande Costantinopoli urbanisticamente, sotto il profilo sociale, civile, e racconteremo l'epopea della dinastia illirica di Giustino e Giustiniano e il tentativo tanto grandioso quanto effimero di restaurazione romana operata da questo gigante del VI secolo che fu l'imperatore Giustiniano. Data la lunghezza di questa puntata, non mi dilungo oltre, vi rimando alla prossima, vi saluto e vi ringrazio per la solita attenzione.